Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale oggi parliamo della situazione in Afghanistan, perché dal momento in cui i governi occidentali hanno annunciato il ritiro delle truppe, i talebani hanno cominciato gradualmente a riprendere il controllo del paese centroasiatico. Così, a quasi 20 anni dagli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti hanno annunciato che entro fine agosto l'ultimo soldato americano tornerà in patria e anche gli italiani hanno lasciato la loro base di Herat. Secondo l'intelligence di Washington, di questo passo, la capitale Kabul dovrebbe cadere entro 6 mesi. Ma quali sono le cause e le conseguenze di questa avanzata dei talebani? Lo abbiamo chiesto al nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato.
Buongiorno Australia. In Afghanistan è in corso un terremoto politico e militare con forti ripercussioni geostrategiche a livello internazionale. In ottemperanza agli accordi di Doha, gli occidentali se ne stanno andando dall'Afghanistan. Il loro ritiro è il regalo avvelenato del presidente americano Biden a Russia e Cina. Dopo un ventennio da quel tragico 11 settembre 2001 che rivoluzionò le priorità dell'agenda internazionale, gli Stati Uniti modificano uno dei principali vettori della loro politica estera, ridimensionando il pericolo del terrorismo radicale. Allo stesso tempo, la Casa Bianca non vede più ragione di continuare a togliere le castagne dal fuoco a partner Russia e Cina, diventati ostili su altri scenari. In futuro i maggiori sforzi di Washington saranno concentrati sul contenimento della Cina. Entro fine agosto, quindi, in sintesi, l'ultimo soldato americano tornerà a casa. Gli italiani hanno già lasciato da settimane la regione di Herat. Gli Stati Uniti, senza preavviso, hanno appena consegnato la base di Bagram, simbolo dell'intervento occidentale, alle truppe governative afghane. In concomitanza con questi eventi, i talebani hanno lentamente iniziato a riconquistare le regioni. Secondo quanto loro dicono, hanno riportato sotto il loro controllo l'85% del territorio del paese asiatico, comprese le stazioni di frontiera al confine con il Tagikistan, una repubblica ex sovietica legata al Cremlino. Secondo specialisti russi, i talebani sono l'unica reale forza armata sul terreno abituata a combattere e non è vero che siano popolari fra la gente, anzi i governativi invece, che per anni hanno demandato la difesa agli occidentali, non sono in grado invece di difendersi. L'intelligence USA prevede la caduta di Kabul nell'arco di 6 mesi. Sono i fondamentalisti ad avere l'unico collante ideologico che unisce, in un paese multietnico, con strutture tribali funzionanti, pieno di signori della guerra, senza un vero concetto di Stato. Non essere riuscito a sradicare questa dinamica malsana è il vero fallimento dell'Occidente.
Il nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, ci ha così descritto la situazione in Afghanistan, dove i talebani avanzano verso l'Iran e minacciano anche il confine con il Tagikistan. L'iniziativa talebana ha fatto suonare campanelli d'allarme non solo nella capitale tagica Dushanbe, dove il governo ha richiamato alcune migliaia di riservisti, ma anche a Mosca, dove il Cremlino ha ribadito il suo sostegno logistico e militare all'ex Repubblica Sovietica. Ma perché i talebani dovrebbero spingersi oltre i confini afghani e minacciare un paese sovrano, in questo caso il Tagikistan? Lo abbiamo chiesto sempre a Giuseppe D'Amato.
Esistono dei precedenti e la conoscenza della storia di queste regioni inducono alla massima cautela. Ecco perché torna a suonare forte l'allarme nelle cancellerie dell'Asia centrale ex sovietica. Il ritiro delle truppe della NATO significa il rischio del ritorno allo scenario di fine anni 90, quando erano continui gli attacchi oltre confine dei radicali islamici afghani con l'appoggio di gruppi fondamentalisti locali in lotta contro le autarchie al potere. Vi sono state allora campagne militari con centinaia di morti lontani dalle telecamere e delle TV mondiali. E poi chi si è dimenticato del fiume di droga con fortissimi legami fra poteri e criminalità? A Mosca La scorsa settimana, in conferenza stampa, i talebani hanno affermato che vogliono creare un emirato islamico che terrà lontano dall'Afghanistan membri dello Stato islamico fuggiti nel frattempo nella regione dalla Siria e dall'Iraq dopo la sconfitta. Ma chi si può fidare della parola di questi capi talebani? Il presidente russo Putin ha così parlato con i colleghi uzbeko e tagico, ma intense sono le consultazioni fra tutti i leader regionali. Al momento il Cremlino non è intenzionato in prima persona a colmare il vuoto che si sta lasciando alle spalle l'Alleanza Atlantica. Preoccupa però che a fine giugno centinaia di militari governativi afghani siano fuggiti in Tagikistan inseguiti dai talebani. Dushanbe ha mobilitato 20.000 uomini sul suo confine meridionale e la Russia ha messo a disposizione la sua base, sede della 201esima divisione motorizzata.
Insomma, tra l'avanzata dei talebani e il Tagikistan si è inserito il governo di Vladimir Putin. Che tipo di scenario si apre, insomma, con il ritiro delle truppe occidentali dall'Afghanistan e con questo nuovo coinvolgimento della Russia negli equilibri della regione centroasiatica? E qual è la posizione cinese su tutta questa vicenda? Lo abbiamo chiesto ancora a Giuseppe D'Amato.
Il Cremlino ha posto una cosiddetta linea rossa ai talebani. Se attaccate il Tagikistan, è stato loro detto, interveniamo. Per adesso si hanno consultazioni a livello di stati facente parte dell'accordo di sicurezza collettiva, una specie di mini patto di Varsavia a livello di CSI, la comunità sorta sulle ceneri dell'URSS. Questi stati finora si sono mostrati pronti a parate, dichiarazioni infuocate anti-occidentali e manovre varie. Vedremo se ce ne fosse la necessità. L'ODKV, questo il nome dell'organizzazione, è anche disposta a sporcarsi le mani in prima persona in un paese già occupato dai sovietici per un decennio, dal 27 dicembre 1979 al 15 febbraio 1989. Importante è il ruolo che giocherà Pechino, così la Cina osserva interessata gli eventi in corso dietro la porta di casa sua, a quattro passi dallo Xinjiang, dove secondo Washington vengono violati i diritti umani degli Uiguri, popolazione turcofona musulmana. Pechino sta discutendo sia con governativi afghani sia con i talebani per costruire un ramo della nuova via della seta con infrastrutture per miliardi di dollari che già tocca il Pakistan. Tenta così Pechino di sedurre le parti con i soldi. La sua leadership con le annesse ambizioni globali verranno messe qui alla prova.
Fin qui dunque il resoconto del nostro corrispondente da Mosca, al quale abbiamo chiesto per concludere un aggiornamento sulla situazione in Russia, dove nel fine settimana scorso si sono impennati casi di positività al coronavirus e le morti da Covid. Nel paese ogni giorno i nuovi casi si aggirano attorno ai 25.000, ma a preoccupare sono soprattutto il tasso di mortalità e i ritardi nel programma vaccinale. Ascoltiamo su questo tema Giuseppe D'Amato.
La situazione è preoccupante, la ragione è che nell'arco di 3 settimane a giugno il numero delle infezioni è triplicato. Oggi siamo a circa 23-25 mila positività giornaliere in un paese da 146 milioni di persone. Il problema è che il tasso di mortalità si è ora elevato troppo. Fino adesso solo il 18% della popolazione federale è stata immunizzata con almeno una iniezione. Nella primavera scorsa in Russia non vi è stata la terza ondata, quella che ha colpito l'Europa occidentale, così la gente si è rilassata. E pensare che questo è il primo stato al mondo ad aver messo a disposizione dei propri cittadini un vaccino, e storicamente è un paese leader in questo campo. Ma in Russia, attenzione, il tempo dei lockdown, delle quarantene e degli isolamenti è finito definitivamente. Troppo grandi sono i danni per l'economia, che non può reggere in eterno una situazione d'emergenza. La soluzione qui in Russia si chiama vaccinazione di massa e nel più breve tempo possibile. Da metà giugno si sta procedendo a marce forzate. Fra un paio di mesi si vedranno i primi risultati. Intanto sono state introdotte forti restrizioni a chi non è vaccinato, chi è senza una specie di card russa non può frequentare bar e ristoranti o andare in vacanza. Tutti i lavoratori che operano in settori a contatto col pubblico devono per legge essere vaccinati. Per fortuna il vaccino non manca e i russi stanno iniziando a superare il loro tradizionale menefreghismo, lasciando da parte anche sospetti vari.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.